Il pronostico di GiocaBet TV.
Amici sportivi, eccomi prontissima per darvi le probabilità di vittoria delle prossime squadre in campo. Apriamo subito con la Conference League, dove abbiamo dato come possibile vittoria la Fiorentina al 39% contro l'Olympiacos, che ha dato al 32-30 la possibilità di una X, mentre per il match della Coppa America Sudamericana abbiamo il Corinthians al 68%, Racing Club è dato all'11-21 la X. Il pronostico di GiocaBet TV per quest'ora è terminato, non cambiate canale perché ci rivediamo più tardi.
Il pronostico di GiocaBet TV.
L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buongiorno, ben ritrovati, buon martedì a tutti. Sarà molto 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 caldo questa settimana, soprattutto in casa Napoli, incandescente per quelle che sono le temperature, intanto climatiche che salgono, ma anche per che salgono, ma anche per quelle che sono i volti che stanno per arrivare in casa Napoli. Conte ormai è vicinissimo a essere il nuovo allenatore del club partenopeo. Dopo il no privato e pubblico da parte di Gasperini, l'allenatore ex Juventus messo in stand-by è stato prontamente richiamato. In questo momento si sta lavorando su alcuni dettagli che non sono legati tanto alle cifre quanto alla durata del contratto. Nel frattempo si prepara lo sbarco anche di Thiago Motta in casa Juventus, c'è l'incontro tra la dirigenza dell'Inter e Oaktree, anche qui ci sono tante cose di cui parlare, c'è l'ente governativo che è ufficiale, quindi la Covisoc, gli esponenti della Covisoc hanno rassegnato le loro dimissioni irrevocabili a Gravina, che ne ha preso le difese, ma ci sono tante domande che ci si pone giorno dopo giorno e che ogni giorno esce fuori un qualcosa, per cui bisogna almeno farsi delle domande. Io torno sul concetto che ho espresso già in diretta ieri con Lapo De Carlo, io invece apprezzo i tifosi che non guardano soltanto al campo, perché in questo momento il calcio non è soltanto campo, è purtroppo, perché se fosse solo campo vuol dire che fuori le cose funzionerebbero. Se evidentemente si parla e si chiede spiegazioni di quello che succede fuori dal campo, è perché fuori dal campo le cose non funzionano, e chiaramente se le cose non funzionano fuori dal campo poi incidono nelle scelte di mercato, incidono sul campo. Tante cose di cui parlare oggi, lo faremo con il direttore De Paola. Allora, buongiorno da Vincenzo Mangio, Giorgio Solani e soprattutto al direttore. Ciao direttore!
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, io partirei da Conte, no? Il countdown è partito, anzi sta quasi per finire. Ti faccio due domande. La prima, se intanto è la scelta migliore per un Napoli che deve partire senza Europa, sia per Conte che per il Napoli. E la seconda, se la vedi più una scelta, tra virgolette, mille virgolette, di ripiego, o è secondo te comunque una prima scelta per De Laurentiis, detto che non sono arrivate altre offerte se non da Napoli per Conte.
Guarda, ti dico francamente, io fin quando non lo vedo non ci credo, perché siamo stati abituati a troppe smentite da De Laurentiis, a casting diciamo veramente sull'orlo dell'esaurimento nervoso, su cambi improvvisi in corsa, vado da quello, fermo quell'altro, poi richiamo quello, insomma quando sarà? Benissimo, sarà. Seconda cosa, diciamo, mi assumo la responsabilità di queste mie dichiarazioni, ma non credo che possa funzionare. Dico sinceramente, perché non mi piace già l'idea di un Conte che arrivi scartando la possibilità Osimhen, e vabbè, questo lo si sa perché deve essere ceduto, ma addirittura ancora su Lukaku. Ma Lukaku, sinceramente, non è che è un giocatore che può essere richiamato in continuazione e continuare a fare la differenza. Io glielo auguro ad Antonio Conte, il quale farebbe volentieri a meno anche di Kvaratskhelia, e anche qui non ci siamo. Un giocatore invece che piacerebbe molto a Conte sarebbe Di Lorenzo, il quale ha rotto, diciamo, da un punto di vista diplomatico con il Napoli, ma probabilmente dietro alle lusinghe, alle pressioni di Antonio Conte potrebbe rimanere. Ecco, ma questo è il quadro di un allenatore che, diciamo, non ha avuto altre offerte, è rimasto lì con una proposta di 8 milioni all'anno, faraonica, 8 milioni all'anno per sé e lo staff, quindi si parla di circa per 3 anni di 60 milioni lordi per lui e lo staff, un'offerta che non è mai stata fatta a un allenatore del Napoli, persino superiore a quella fatta allo stesso Osimhen. Quindi sono cifre veramente importanti. Bisognerà capire appunto quanto potrà durare un connubio del genere e se Conte, per quello che aveva detto, sono stato un anno all'estero perché ho imparato delle cose nuove, quindi però la prima cosa che dice: voglio Lukaku al posto di Osimhen, sinceramente è deludente.
Sì, io ho avuto la tua stessa sensazione, direttore, che mi sembra insomma un'idea poco saggia, poi magari verremo smentiti dai fatti, però c'è Lukaku e Lukaku, no? Cioè, i giocatori poi attraversano anche loro dei cicli, e mi sembra che Lukaku visto contro la Roma sia uno che poi magari va verso il tramonto. Allora tu dici: ok, io è sempre stato il mio pupillo, ne scelgo uno alla Lukaku, non necessariamente Lukaku, soprattutto se devo sostituire uno come Osimhen, non l'ultimo Osimhen, naturalmente più fuori dal campo che in campo, sia con la testa che fisicamente, ma il vero Osimhen, quello che dovrebbe portare e che porterà inevitabilmente soldi. Ma al di là di questo, è comunque rimasto fermo a lungo, sappiamo, anche per motivi emotivi e diciamo sentimentali importanti. La scomparsa di Gianluca Vialli e di Giampiero Ventrone lo hanno scosso tantissimo. Non è stata una grande chiusura quella che ha avuto al Tottenham, quindi lui cerca una rinascita e una rivincita. Ma c'è anche un altro aspetto che magari molti trascurano e possono pensare che sia eccessivo, che voglio condividere con te, direttore. Per uno juventino come Conte, perché lui lo è nell'animo, riuscire a empatizzare con una piazza che odia così tanto la Juventus può essere anche un piccolo limite nelle motivazioni?
Ma lo è sicuramente, ma non lo sarà per Conte, lo sarà probabilmente per i tifosi del Napoli, che non lo ameranno e non lo apprezzeranno mai a pieno, perché alle prime sbandate ecco riaffiorare il suo DNA juventino, no? Ai primi, cioè, gli sarà concesso veramente poco, questo è il problema. E poi Conte è fumantino, cioè non è che poi se tu critichi Conte se le tiene, e in un certo punto inizia a scalpitare, a scalciare, a nervosirsi. Io non ce lo vedo Conte che, come dire, accoglie una contestazione dopo un paio di pareggi, no? Mettiamo così, con riferimenti alla Juve, eccetera eccetera. Che devo dirvi, ragazzi? Io dopo un anno disastroso, con un Napoli 40 punti dietro la prima in classifica, in cui si è fatto l'indicibile sbagliando tutto, questa di Conte può essere una cosa giusta, ma se non è accompagnata da un'autentica rivoluzione, quindi Lukaku non mi rappresenta assolutamente una rivoluzione, nel modo di giocare del Napoli, quindi nel far vedere qualche cosa di nuovo in stile Spalletti o in stile Thiago Motta. Se il solito Conte, irruente, grinta, eccetera, eccetera, che prevede un ambiente compatto e chiuso, difficilissimo da creare a Napoli, beh, secondo me, questa avventura è accompagnata da molte incognite.
Sei Di Lorenzo, direttore, capitano del Napoli scudettato, il presidente ti scarica letteralmente, tant'è che l'agente di Lorenzo ieri l'ha detto: quando scarichi il capitano hai di fatto... gli hai detto di fatto addio, perché tornare indietro non si può. Però arriva Conte, uno che ti dà stimoli, voglia, che punta tanto su di te, ti chiama, ti dice resta. Dall'altra parte c'è Giuntoli e la Juventus, con Giuntoli che diceva: noi stiamo costruendo un progetto estremamente vincente e ambizioso, ci sarà la Champions League, la più ricca di sempre, ci sarà da giocare la Coppa Italia più avanti, ci sarà da giocare il Mondiale per club a giugno negli Stati Uniti, ci sarà da riportare la Juventus ai vertici e tu potresti essere un elemento indispensabile. Ripeto, sei Di Lorenzo, che strada prendi?
Ma guarda, c'è un momento in cui i soldi non bastano più, o perlomeno non sono l'unica motivazione. Io ho questa sensazione, perché con i soldi ti puoi, come dire, puoi chiamare Garcia, puoi richiamare Mazzarri, puoi convincere Osimhen, puoi tacitare Kvaratskhelia, puoi convincere per un po' Di Lorenzo, però alla fine sono anche i modi e anche il rapporto che si crea, e quel feeling che evidentemente salta sul primo frontman, diciamo, del rapporto di un giocatore o di un allenatore, che è il presidente. Se questo rapporto salta, io non capisco, cioè, per me è bravissimo De Laurentiis se riesce a convincere Di Lorenzo a portare Conte al Napoli, è bravissimo, perché è veramente difficile pensare di potersi, come dire, stabilizzare e fidare di un personaggio come De Laurentiis. Però se riesce a farlo, vuol dire che è bravo lui, è bravo lui a convincere allenatori e giocatori, diciamo, non soltanto evidentemente sulla base dei soldi, ma sulla base di un qualche cosa come programmazione, eccetera, che poi saltano alla prima occasione, ma che risultano assolutamente avvincenti e convincenti nel momento in cui il presidente si accosta a qualcosa che vuole. Cioè, se De Laurentiis vuole qualche cosa, poi alla fine la ottiene. Questo è innegabile.
Ah, certo, assolutamente. Questa è stata la grande forza di un presidente che comunque poi ha portato la squadra dopo 33 anni a uno scudetto, grazie all'ottimo lavoro di Cristiano Giuntoli e di Spalletti. Ci sono subito dei messaggi, io ti coinvolgo con questi messaggi così poi dopo voltiamo pagina, ci buttiamo e tuffiamo anche negli altri temi. Bisogna vedere a che cifre, dice Jerry D'Asiano, prende Lukaku. Se sono cifre ragionevoli, allora può essere un buon colpo. Io mi parlavano dell'ipotesi che magari si possa aprire una cessione di Osimhen al Chelsea con appunto una contropartita economica importante vicina ai 100 milioni. Sicuramente non è che verrà fatto uno sforzo economico importante per Lukaku, e il fatto che magari Lukaku andrebbe a sostituire tecnicamente Osimhen, quindi io penso che non sia una questione tanto di cifre quanto di progetto. Poi se tu oltre a Lukaku prendi il Vlahovic della situazione, Lukaku, il Vlahovic della situazione ovviamente, non lui, e Lukaku a fare il panchinaro, allora sì, tu dici vabbè, chi se ne frega, tanto è un in più. Però se deve essere il bomber, penso che sia una questione non tanto economica ma di cifra tecnica, no direttore?
Infatti no, io non partirei con l'idea di Lukaku che è diciamo, il nuovo attaccante del Napoli, cioè, mi sembra un po' retrograda, ecco, sì. Mi sembra una cosa un pochettino
un po' rimasta indietro nel tempo.
No, cioè sì. Che non ti dà l'idea del nuovo, esatto. Dov'è l'idea nuova? Lukaku, come dici tu, sì, sono d'accordo.
Del nuovo e del rinnovamento, attenzione, che poi magari anche lì arriva il segnale. Ricordiamoci quando Allegri è stato fermo per 2 anni, poi è ritornato in un calcio che un po' non riusciva a masticare, a vedere più. Quindi Federico da Modena dice: buongiorno, Conte a Napoli sarebbe bellissimo perché mi farebbe piacere vedere come si comporta con il presidente De Laurentiis su una coppia che già scoppia. Vorrei chiedere se foste alla Juve, vedreste Chiesa, vendereste Chiesa per tenere in rosa Sulè? Tra l'altro Chiesa diventa un obiettivo numero uno di Conte, e allora lì poi il discorso su Di Lorenzo potrebbe ulteriormente riaprirsi. Io credo che ci sia poca voglia da parte di Giuntoli di fare regali proprio a De Laurentiis, quindi ti chiedo intanto di rispondere alla domanda del nostro amico, cioè se cederesti Chiesa ora indipendentemente da chi per valorizzare Sulè.
Ma guarda, non tanto per valorizzare Sulè, ma io non cederei mai Chiesa, però ho sentito anch'io queste voci, una voce paradossale che direbbe, quindi non una notizia, una voce che direbbe che Thiago Motta non ama come Chiesa, cioè che a te non impazzisce per Chiesa e quindi sarebbe disposto a farne a meno. Mi sembra strana, ecco, mi sembra una voce strana, perché è un giocatore che impiegato nella giusta misura mi sembra, posso dire, una fake news sinceramente, perché oltretutto Chiesa impiegato in una certa maniera, oltretutto avendo in tutto l'ultimo campionato una maldisposizione nei confronti proprio di Allegri, sembra quasi una rivincita messa in giro da qualcuno proprio per creare incertezza attorno a questo giocatore. Ma secondo me Chiesa potrebbe essere un nome ideale per Thiago Motta, perché non solo potrebbe fare la fase difensiva, perché la fa, potrebbe essere impiegato nella giusta posizione, può essere quell'uomo di gamba che può fare anche la differenza nello strappo. Insomma, non credo che in uno schema come quelli di Thiago Motta uno come Chiesa non possa essere presente.
No, l'unico dubbio, sai quando, su che cosa mi viene, direttore? Abbiamo avuto modo di avere un collaboratore, cioè un nostro opinionista che spesso e volentieri, non faccio nome perché magari non vuole che si dica questa cosa, spesso e volentieri si trovava anche a Bologna a seguire gli allenamenti del Bologna, e in tempi assolutamente non sospetti ci diceva: Chiesa non è proprio l'uomo ideale per Motta. Guarda caso, adesso si parla anche di una possibile cessione di Chiesa. Potrebbe invece paradossalmente essere proprio questo il discorso, cioè Thiago Motta magari nel proporre una propria linea abbia detto: se dovete far cassa meglio farla su Chiesa che su Bremer, per fare un esempio.
Ah, questo potrebbe essere, anch'io non mi libererei di Bremer, ma nello stesso tempo non mi libererei di Chiesa né di Vlahovic tantomeno. Sinceramente, ecco, tra Vlahovic e Chiesa, Chiesa è quello che costruisce un po' di più, da solo ti fa mezza squadra. Io capisco che Thiago Motta abbia bisogno di un'orchestra e non di un solista, ma è comunque un primo violino che può essere inserito assolutamente in un organico armonico come quello della Juve, rinnovata al gioco e ritemprata nel gioco di Thiago Motta. Poi, per carità, se questo opinionista che tu dici ha sentito queste cose, può essere che così, e quindi che realmente Thiago Motta non veda quel tipo di giocatore in un suo schieramento ideale. Però allora ribadisco, non è più fake, è una voce, però vorrei trovare una, come dire, una spiegazione tecnica a questa voce, che al momento non riesco a capire.
Altro messaggio per te, direttore. Ciao Vincenzo, da Juventino, la scelta di Conte all'Inter l'avevo anche accettata perché c'era Marotta, perché era sulla cresta dell'onda e perché nonostante tutte le storie della società sono simili. Napoli per lui mi sembra veramente la scelta di uno che non ha mercato, dovrà vedersela con De Laurentiis e con una tifoseria ostile e faziosa. Auguri, resti... Ah, ok, perfetto. Umberto da Roma, no? Perché poi mi dicono le cose, resti tra noi.
Vabbè, ma dico di non essere cattivi, insomma, cioè... Non è che perché non ha mercato, è vero, cioè, diciamo, è un dato di fatto che quella è, diciamo, l'unica occasione che ha Antonio Conte, ma se in questa occasione c'è stato, come dire, un investimento molto forte da parte di De Laurentiis, un'adesione diciamo anche istantanea da parte di Conte, ma perché non la dobbiamo vedere, diciamo, per quello che è, cioè un innamoramento che può portare delle cose. Poi dopodiché le riflessioni secondo me si faranno dopo, tutte le incognite che ho presentato io all'inizio ci sono, come potrà andare questo matrimonio è un punto di domanda, il rilancio di Lukaku al posto di Osimhen non mi sembra una novità, Conte aveva detto con chiarezza che in questo periodo si era aggiornato e che aveva delle nuove idee e un nuovo progetto, ecco, se il nuovo idea e il nuovo progetto riparte da Lukaku, ecco, la mia perplessità è attorno a questo, ma non all'idea di Conte al Napoli, perché non c'è niente di male che Conte vada al Napoli.
No, per carità, anzi, ripeto, può essere anche un po' la scelta di rilancio perfetta per lui, perché un Napoli senza coppe, che come giustifica, l'abbiamo raccontata tante volte, no, direttore?
Ma è l'ideale per Conte, sì, è sì. L'ideale, cioè tu lo sai Conte, tutte le storie che faceva all'Inter,
alla Juve, in finale a Torino.
A volte quasi vedendo come un fastidio proprio la partecipazione in Champions o in altre manifestazioni, per cui quando lui è concentrato sul campionato può dare il meglio, quindi io credo che questa possa essere una grandissima occasione, però attenzione, può essere anche un grandissimo flop.
E quello lo capiremo e lo vedremo. Allora, direttore, te lo chiedono, quindi torno un attimo indietro anche sulla questione Gasperini. Tu hai sempre detto, tra l'altro hai scritto un bellissimo post nel quale hai fatto il giusto applauso a Gasperini, adesso possiamo dire che non è più un allenatore incompleto, ma anzi un allenatore che ha raggiunto veramente il top, secondo me, con questa vittoria in Europa League, peraltro in una finale contro il Leverkusen che non perdeva da 51 partite e l'hai vinta triturandoli proprio gli avversari. Cosa ti senti di dire pubblicamente?
No, mi sento di dire quello che ho sempre affermato, che noi giornalisti dobbiamo prendere atto della realtà e non affezionarci a idee precostituite. Io non ho mai avuto idee precostituite su Gasperini. Ho sempre detto e soltanto che le belle prestazioni all'età che ha Gasperini non bastano più. Cioè che dopo che tu hai portato l'Atalanta su livelli di assoluto rilievo, devi vincere qualcosa per entrare nel novero degli allenatori importanti, anche dei grandi allenatori. Cioè ci siamo sempre riempiti la bocca e gli occhi di quello che ha fatto Gasperini con l'Atalanta, però non aveva mai vinto un trofeo personalmente Gasperini. Adesso l'ha vinto e per me è la completezza per questo allenatore. Cioè per me si completa un quadro che definisce Gasperini, secondo me, uno dei migliori allenatori in assoluto. Mancandogli quella vittoria gli mancava tutto, perché poi nello sport, nel calcio in particolare, a certi livelli, non possiamo più, come dire, dipingere la tela. Un bel quadro resta un bel quadro. Il trofeo vinto entra nell'albo d'oro e nella storia e fa curriculum importante per un allenatore come Gasperini, per cui chapeau a quello che ha fatto Gasperini, perché ha mostrato sempre una varietà di gioco, non è mai stato un integralista, ha cambiato giocatori, ha valorizzato tutti i giocatori, è stata la fortuna di Percassi e di questa Atalanta e ora ha suggellato, diciamo, questa sua carriera con uno splendido trofeo. L'unica cosa che io dico adesso è l'Atalanta non può tornare più indietro, cioè tenendo Gasperini a Bergamo e avendo vinto l'Europa League, adesso non è che la prossima stagione, quante belle partite, ha fatto 10 belle partite dell'Atalanta e ci si accontenta. No, l'Atalanta deve puntare allo scudetto. Cioè, gli alibi non ci sono più. Perché se l'Atalanta ha uno standing così alto e ha vinto un trofeo europeo così importante, adesso anche per quanto riguarda il campionato, ma lo dico perché non potranno soddisfare i propri tifosi, no? Cioè, non è che i tifosi adesso, dopo aver vinto l'Europa League, è una cosa che, come dire, quando tu hai raggiunto qualcosa di importantissimo, tutto quello che succede dopo ed è inferiore a quello che hai vinto, non ti appaga più. È normale, è naturale.
Ti chiedono, poi insomma è un po' un dubbio che abbiamo tutti quanti, quindi insomma andiamo sulle altre panchine, no? Perché sono tante le panchine che stanno cambiando. Su Thiago Motta ti ci porto dopo, tanto ne abbiamo più o meno già parlato. Ti porto invece sul dubbio di qualcuno che dice: ma Fonseca sarà l'uomo giusto per il Milan? Te lo chiedo subito.
Ma allora, l'idea Fonseca, bisogna capire da che nasce. Nasce da Moncada? Nasce da uno studio che è stato fatto da... Io tengo sempre in allarme, in allerta su De Zerbi, perché secondo me, ma non perché ha furor di popolo, ma perché è milanista nell'anima, perché è un, diciamo, un masticatore di calcio, anche lui per lo stesso discorso di Gasperini, deve vincere qualcosa, però è uno che nell'ambiente milanista andrebbe a nozze, obiettivamente. Quindi l'idea Fonseca, che è un allenatore che a me non dispiace, io lo difendevo già ai tempi della Roma, quando invece lo criticavano a Roma, perché mi sembrava uno che comunque facesse giocare bene la propria squadra. Non vorrei che però, ecco, stavamo parlando della Roma, ma adesso parliamo del Milan, non vorrei che quello che fa Fonseca fosse un po' limitativo per quanto riguarda le ambizioni di una squadra come il Milan. Fonseca è un allenatore da piazzamento, non è un allenatore che ha vinto grandi trofei, non è un allenatore, sì, ha vinto per carità in Ucraina, se non sbaglio, no, con lo Shakhtar, o in Russia, quindi qualcosa ha vinto, ma non mi sembra un allenatore che in qualche modo possa appagare le ambizioni di una squadra come Milan.
Esatto, però anche qui insomma all'aria un po' di una scommessa. E allora c'è un amico che dice: ma non conveniva andare avanti con Pioli? Io penso che poi tutto sommato invece ci sono dei cicli che poi bisogna chiudere, anche se magari un allenatore ha fatto bene, perché Pioli tutto sommato al Milan ha fatto bene, ha dato uno scudetto, l'anno scorso è arrivato comunque secondo, il Champions League arrivò in semifinale, se non ricordo male, l'anno scorso. Poi sì, ci sono state anche delle carenze, delle pecche, ma quante responsabilità ci sono in chi ha fatto la squadra e quante in Pioli nel fatto di non riuscire a mantenere una certa rotta verso l'alto?
Ecco, mi sono andato un attimo a rileggere il palmarès di Fonseca. Ha vinto 3 campionati ucraini, appunto con lo Shakhtar, e 3 coppe d'Ucraina. Insomma, i suoi successi sono stati quelli. Poi una Supercoppa in Portogallo e una Coppa del Portogallo. Basta. Gli manca il confronto con il grande palcoscenico dei grandi campionati europei. In questi grandi campionati non ha ottenuto ancora nulla, quindi né in Francia né in Italia. Quindi c'è bisogno appunto che Fonseca faccia questo salto di qualità, perché poi c'è un prima e un dopo, no? Poi tutti quanti si attaccano le parole di capello: ma che cosa ha vinto Gasperini, no? Oppure che cosa ha vinto De Zerbi? Va benissimo, ma anche lui, allora, capire che cosa ha vinto prima di vincere al Milan. C'è sempre un prima, che è qualcosa di incerto, e poi l'acclamazione, la vittoria. Così lo stesso discorso per Pioli. Pioli, diciamo, spesso criticato, non è un giocatore da grandi finali di stagione, non è un giocatore che spompa le squadre, insomma tanti luoghi comuni, e poi ha vinto lo scudetto con il Milan, quindi chapeau a Pioli. Dico che quella storia si è conclusa perché il Milan non può avere l'undicesima difesa del campionato con 49 gol. Troppi gol subiti, e lo si è visto anche nell'ultima partita. Cioè, con la Salernitana non mai retrocessa, da 3-1, anzi da 3-0, no, da 2-0, poi 2-1, 3-1, 3-3. No, sì. Non puoi appunto pareggiare con la Salernitana una partita che praticamente hai vinto. Ma questo è successo. Non è che è successo all'ultima giornata, è sempre stato così. Cioè, un Milan molto narcisista, molto a propensione anteriore, che non ama assolutamente la fase difensiva, ma non perché ha cattivi difensori, perché non la fa male la fase difensiva. Quindi occhio all'attacco, benissimo. Infatti il secondo attacco del campionato è quello del Milan, dietro l'Inter, quindi questo è appagante, ma la difesa è veramente un colabrodo.
Chiedo ai nostri amici che ci hanno mandato le note audio di attendere, li condividerò con Ivan Cardia tra pochissimo nel Tutto Mercato Web, perché volevo invece coinvolgere il direttore nella nostra ultima domanda, ultimo argomento da trattare sulla vicenda Inter, perché in tutto ciò ci sarà intanto una giornata storica, perché i manager di Oaktree entreranno in sede, attesa anche Simone Inzaghi, si parlerà un po' di tutto quanto il futuro, CDA e quant'altro. Però nel frattempo Dago Spia ha rilanciato dei dubbi, delle perplessità, perché nessuno ha mai comunicato prima. Si domanda Dago Spia perché il fondo asiatico Lion Rock, azionista del 31% del club nerazzurro, è uscito al momento del prestito di Oaktree nel 2021, e chi si celava dietro i soci del fondo? Azionisti italiani, come qualcuno pensa, materiale per la giustizia anche per la Procura Federale del Calcio. Fatto sta che nella giornata di ieri, non dico che era uscita già insomma la questione Lion Rock, che aveva lasciato tante perplessità, unitamente alle obiezioni esposte nell'esposto appunto di identità bianconera proprio alla Covisoc, che aveva recepito, aveva risposto, che avrebbe dato poi tutte le risposte lecitamente chieste dalla squadra di avvocati di identità bianconera. Ma contestualmente Abodi crea l'ente governativo che viene approvato, nasce, e nella giornata di ieri arriva le dimissioni di massa della Covisoc, accolte per forza di cose, perché sono dimissioni irrevocabili, da Gravina, che con un comunicato ha ringraziato raccontando di grande trasparenza e grande lavoro fatto. Ma se c'è stata questa grande trasparenza e un lavoro fatto nel miglior modo possibile, perché invece il ministro dello sport ha sentito l'esigenza di far nascere e approvare subito un ente governativo esterno? E che cosa si cela dietro queste cose che stanno venendo fuori all'interno della vicenda Inter?
Ma non si cela niente di più che un interessamento finalmente del governo nel calcio, per ora in una funzione di controllo molto molto
più approfondita,
molto molto approfondita e molto lontana, diciamo, da un'intromissione sull'autonomia dello sport. Tant'è vero che sia FIFA che UEFA vigilano su questo, e in altri paesi hanno comminato delle multe severe. In questo caso la Bodi si dimostra sicuro, dice che non è assolutamente toccata l'autonomia del calcio e quindi sta al suo posto. Però io credo che da questa contaminazione, si fa tanto parlare che degli stati che non si riescono a creare, si fa tanto parlare appunto delle società che non ce la fanno a iscriversi, si fa tanto parlare, come dire, delle difficoltà economiche di un settore che boccheggia proprio per come è stato amministrato e gestito negli ultimi anni. Allora, che un governo possa in qualche modo mettere ordine nei conti, dare una mano alle società e interessarsi, per me è sempre benvenuto. Cioè, c'è un ministro, un riferimento per lo sport. Se noi vogliamo che questa sia la quarta o la quinta industria italiana, un riferimento anche da un punto di vista governativo non sarebbe male. Sono d'accordo sul fatto che, siccome i governi cambiano, non si sa mai poi come la pensa uno o come la pensa un altro. In questo momento c'è un'attenzione di un uomo più che ancora di un ministro, che è sempre stato nello sport come Abodi, che ha sempre guardato un pochettino a strategie di lungo respiro, che ha sempre visto un pochettino al di là di quelli che sono i limiti che ci possono essere in una Lega o in una federazione. Io dico, accogliamo questi interventi come positivi, fatti in punta di piedi, e che servono un pochettino a dare tranquillità alle società, ai tifosi, che possono essere un occhio sul futuro per quello che riguarda un'espansione del nostro campionato, che negli ultimi anni ha perso assolutamente potere contrattuale a livello europeo e a livello mondiale, tant'è vero che è addirittura il terzo e il quarto campionato in Europa, e questo noi dobbiamo ricordarcelo sempre, perché una volta eravamo i primi.
Grazie al direttore De Paola, ciao direttore, alla prossima.
Ciao, grazie a voi.
Noi torniamo tra pochissimo con Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, e comincia l'autocalcio.